di Alessio Maurizi.
Oggi è di Gigi Donelli e della redazione. Un saluto a tutti. Abbiamo lasciato la sigla standard, ma non c'è nessun problema. Un paio di giorni Gigi Donelli in conduzione, Paolo Corleone in regia, Alessandro Schirano in assistenza. Il resto dunque è tutto regolare e tra un momento i titoli, le notizie naturalmente della giornata, gli approfondimenti. Però prima devo condividere con voi una agenzia arrivata, che è stata lanciata in questo istante. Brescia, la banca dati delle forze dell'ordine conferma che il 27enne arrestato per omicidio stradale a Brescia per l'incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri in galleria a Marone non aveva mai conseguito la patente. L'uomo, un milanese, è in carcere perché sotto effetto di cocaina ieri pomeriggio, con un sorpasso in galleria, ha provocato l'incidente in cui è morto un 39enne, padre di 3 figli. I titoli. Il giorno del ricordo, la cerimonia al Quirinale, il presidente Mattarella dice con la Slovenia un percorso di reciproca comprensione. I dazi di Donald Trump, basta annunci generici, la Commissione europea nega comunicazioni su acciaio e alluminio e in caso dice reagiremo. Volodymyr Zelensky conferma, sarà alla conferenza di Monaco. Oggi a effetto giorno l'arcivescovo di Kiev parla, dice la gente è stanca ma decisa a non arrendersi. 8 mesi dopo Satnam Singh, un altro bracciante indiano in fin di vita, questa volta per l'esposizione ad agenti chimici usati in agricoltura. Sono le 13:02 in questo istante, ancora un buongiorno da Gigi Donelli al microfono oggi e domani. Partiamo dalla voce del capo dello Stato, Sergio Mattarella. L'occasione è il giorno del ricordo, istituzione votata a larghissima maggioranza dal Parlamento italiano che ha contribuito a riconnettere alla storia italiana quel capitolo tragico e trascurato, tante volte rimosso. Così era uno dei passaggi in cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha tenuto nel suo discorso della celebrazione oggi al Quirinale. Ne sentiamo un passaggio.
Se ci si pone dalla parte delle vittime, dei defraudati, dei perseguitati, la prospettiva cambia. I rancori lasciano il posto alla condivisione e si rende valore al percorso di reciproca comprensione. È in questo spirito che nel 2020 il presidente Pacor ed io ci siamo recati insieme prima alla foiba di Basovizza, simbolo del calvario di tanti italiani, e poi al monumento dei giovani sloveni fucilati dal fascismo. Non per dimenticare, né per rivendicare, ma per trarre dagli errori e dalle sofferenze del passato spinta ulteriore per un cammino comune, perché le diversità non dividono, ma diventano ricchezze se si collabora e se si pensa insieme nell'ottica di futuro comune.
Questo è il presidente Mattarella in una giornata ovviamente importante, in una giornata che evoca memorie estremamente drammatiche per i popoli di confine. Ne parleremo in maniera più approfondita dopo le 13:15, dopo gli aggiornamenti per chi è in viaggio. Mi piaceva sottolineare anche la scelta del presidente della Repubblica di sottolineare come tanta strada sia stata fatta da quei terribili anni della Seconda Guerra Mondiale al dialogo pacifico dell'Unione Europea e di questi due paesi che sono oggi, diciamo, l'erede più settentrionale della Jugoslavia, dunque la Slovenia e l'Italia, che non a caso hanno celebrato insieme queste giornate, la capitale della cultura transfrontaliera, che è una cosa assolutamente eccezionale. Andiamo invece sul fronte internazionale, allargandoci ulteriormente, parliamo dei dazi, di annunci di nuovi dazi su acciaio e alluminio fatto da Trump. Ci sono le reazioni.
Non risponderemo ad annunci generici e al momento non abbiamo ricevuto niente di scritto che indichi nuovi dazi sui nostri beni importati negli Stati Uniti, cosa che peraltro non avrebbe alcuna giustificazione. La Commissione europea risponde a stretto giro e a muso duro alle parole con cui Trump annuncia tariffe extra del 25% su tutte le importazioni di acciaio e alluminio, con minaccia di escalation commerciale incorporata nel caso di reazioni uguali e contrarie da altri paesi. Reagiremo per proteggere gli interessi di aziende, lavoratori e consumatori europei, risponde Bruxelles, sottolineando che la mossa di Washington sarebbe illegale oltre che controproducente anche per le tasche degli americani, date le catene di produzione integrate che l'Unione e gli Stati Uniti hanno consolidato in anni di commercio e investimenti incrociati. La Commissione ha pieno mandato di agire, rilancia Jean-Noël Barrot dal Quai d'Orsay a nome di un paese, la Francia, da sempre tra i più tiepidi verso il patto atlantico, e le borse europee aprono la settimana contrastate, segno che il mercato sta ancora soppesando gli annunci di nuovi dazi branditi da Trump per tassare le importazioni, sì, ma anche come strumenti per la sicurezza nazionale, leva economica e generativa di entrate che, al di là delle dispute commerciali immediate, dicono alcuni analisti, indicano uno spostamento verso una politica economica a lungo termine in cui il protezionismo da eccezione si fa sempre più spesso regola. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E il presidente americano è intervenuto ancora anche su Gaza, fornendo alcuni dettagli del suo piano.
Ha detto di essere determinato a comprare e possedere Gaza, permettendo eventualmente ad altri stati del Medio Oriente di ricostruire alcune sezioni, sotto la supervisione però degli Stati Uniti. Ha parlato anche di Medio Oriente Donald Trump con i giornalisti a bordo dell'aereo presidenziale. La striscia, ha detto, è ormai un cantiere di demolizione e gli Stati Uniti ne prenderanno il controllo per garantire che Hamas non possa tornare. Pronta la replica di Hamas, Gaza non è una proprietà da vendere e i progetti dell'Occidente sono destinati al fallimento. La Russia, dal canto suo, non commenta per ora l'annuncio di Trump, dicendo che occorre aspettare di conoscere i dettagli. Molte famiglie nella striscia, intanto, continuano ad essere esposte a temperature estremamente fredde senza un riparo adeguato, denuncia su X l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Il presidente ucraino Zelensky parteciperà alla conferenza sulla sicurezza di Monaco che si terrà alla fine della settimana. Lo hanno annunciato gli organizzatori, che sperano di fare della conferenza un trampolino di lancio verso la pace in Ucraina. Più tardi avremo con noi sua beatitudine Sviatoslav Sevchuk, che è l'arcivescovo cattolico diritto greco-ucraino che dal marzo del 2011 appunto è arcivescovo maggiore della capitale dell'Ucraina, per parlare appunto di pace e di possibili sviluppi. Ma adesso in Italia, settimana intensa per il procuratore capo di Roma Lovoi tra l'esposto del DIS a Perugia, il cui lavoro comincia oggi, la richiesta dei laici di centrodestra al CSM e l'audizione al Copasir. Quello della magistratura resta il principale nodo per la maggioranza.
L'incontro con la Presidente del Consiglio è un'occasione per spiegare con chiarezza, fermezza, lucidità e senza cedimenti quelle che sono le nostre ragioni sulle quali non si arretra, dice il neo presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Cesare Parodi. L'ANM conferma così lo sciopero del 27 febbraio contro la riforma della giustizia sulla separazione delle carriere e il comitato direttivo centrale dell'associazione invita tutti i magistrati ad appuntare una coccarda tricolore sulle toghe durante le udienze fino al giorno dello sciopero. Critico il centrodestra con Forza Italia che invita l'associazione magistrati a revocare uno sciopero eversivo, dice Maurizio Gasparri. Al centro dello scontro tra governo e magistrati non c'è solo la riforma della giustizia, ma anche la tempesta scatenata sulla procura di Roma dopo i casi Almrasi e Caputi. Il DIS, il dipartimento che coordina le agenzie di intelligence, ha anche inviato un esposto alla procura di Perugia contro il procuratore capo di Roma Francesco Lovoi. Con l'esposto il DIS ha segnalato l'ipotesi di violazione della legge sui servizi sulla diffusione di un documento riservato dell'AISI sul caso di Gaetano Caputi, capo di gabinetto della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Centri per migranti in Albania, il governo al lavoro sul nuovo decreto.
Trasformare le strutture di Jihader e Shenjin in centri per i rimpatri, dove ospitare i migranti irregolari per i quali è stato già emesso un decreto di espulsione dall'Italia. Sarebbe questa una delle ipotesi allo studio del governo per rendere operativi i due centri in Albania, rimasti finora deserti a causa delle bocciature arrivate prima dalle sezioni immigrazione dei tribunali e poi dalle corti di appello al trattenimento dei richiedenti asilo da sottoporre alle procedure di frontiera accelerate. parte. L'esecutivo sarebbe intenzionato ad andare avanti senza attendere la pronuncia della Corte di Giustizia europea, che in primavera dovrebbe fare chiarezza sulla questione dei paesi considerati sicuri. Tra le possibilità valutate in queste ore c'è anche quella di modificare il protocollo con Tirana per trasferire all'Albania la giurisdizione sui due centri, ipotesi che alimentano nuovi attacchi da parte delle opposizioni. Il governo fermi questa follia che sta creando uno scontro tra poteri senza precedenti e uno spreco di risorse, incalza il Partito Democratico. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Torniamo a parlare di lavoro agricolo, dei braccianti e delle condizioni drammatiche in cui appunto alcuni di loro devono lavorare. Una denuncia della CGIL che ci riporta nei campi a Latina.
Ve lo ricordate Satnam Singh, il bracciante indiano lasciato agonizzante davanti alla sua casa senza un braccio 8 mesi fa, a Latina? Sono passati 8 mesi e poco è cambiato. Ha perso entrambe le gambe e un braccio ed è in gravi condizioni. Un bracciante indiano di 46 anni ricoverato all'ospedale Goretti di Latina 2 settimane fa. L'uomo è arrivato in ospedale ed è emerso che gli arti inferiori, un braccio, il naso e la milza erano interessati da una vasculite autoimmune provocata dalla reazione del sistema immunitario all'esposizione a pesticidi e diserbanti senza le dovute precauzioni previste per legge. Ora è stata aperta un'inchiesta, si cerca di risalire all'azienda agricola per cui ha lavorato il bracciante, che non parla italiano. Ardip Kaur è una sindacalista di origine indiana della Fly CGL di Latina.
Purtroppo poco è cambiato nelle campagne dell'agrocontino, perché le condizioni di vita e di lavoro dei migranti restano le stesse, non c'è nessun tipo di provvedimento.
Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
A Pomigliano invece un blitz, la guerra è tra i clan e il controllo dal carcere.
La guerra tra due clan, i Cipolletta e i Ferretti sullo sfondo, i capi che continuano a comandare dalla carcere e il coinvolgimento di minorenni nelle azioni criminali e violente a Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli. Fondamentali le intercettazioni per le indagini durate 2 anni, numerosi i reati contestati dalla DDA partenopea, tra cui associazione di tipo mafioso, pubblica intimidazione con uso di armi, incendio, tentato omicidio, ricettazione, traffico illecito di stupefacenti e ancora una volta l'introduzione di dispositivi per la comunicazione in carcere, sottolinea il procuratore Nicola Gratteri.
I vertici di queste due famiglie continuavano a comandare dal carcere, con la possibilità di far entrare nel carcere i telefonini, ormai un trend che dura da anni, e noi diciamo sempre chi dirige il DAP, se non si decide a comprare i droni e a metterli quantomeno nelle carceri dove c'è l'alta sicurezza, le mafie continueranno a comandare dal carcere.
L'indagine dei carabinieri, coordinati dalla DDA di Napoli, ha portato a 27 misure di custodia cautelare. 4 dei destinatari sono minorenni, uno di loro sarebbe addirittura affiliato alla clan Cipolletta. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
E adesso sono le 13:13, parliamo un po' di sport con Carlo Genta, che mi raccontava poco fa di avere fatto tardi perché lui è appassionato di Super Bowl. Poi io gli ho detto magari parliamo di calcio, però sì. È stato appassionante?
No, è stato okay. Particolarmente appassionante.
Ho anzi, fatto bene a dormire.
Uno dei più noiosi degli ultimi anni, perché ha segnato fin dal primo tempo. È atto di fede guardare il Super Bowl, soprattutto perché devi superare lo scoglio dell'interminabile halftime, di cui quelli normali farebbero volentieri a meno.
Cioè la pausa che nel calcio dura una 15 scarsa.
Ma anche nel football normalmente non dura così tanto.
E stanotte invece?
Stanotte
quanto è durata?
Con 40-45 minuti.
Ok.
Una roba
lunga,
così
lunga. Ok, vabbè. Carlo, scusa, e veniamo al pallone calcio. Rotondo, che ci
sì,
dici?
Che dopo 4 giorni finalmente finisce la 24esima giornata stasera, perché è cominciata venerdì e siamo a lunedì, e finisce in modo non banale, perché il Napoli pareggiando con l'Udinese ha rimesso una rete di sicurezza sotto l'Inter, che gioca con la Fiorentina, remake di quella strana partita che abbiamo visto giovedì, che era recupero. Oggi invece la gara di ritorno, per bizzarria del calendario, si gioca a San Siro 20:45, e ovviamente l'Inter è 4 punti sotto il Napoli, vincendo si porterebbe a 1. Insomma, quello che era successo giovedì con quel 3-0 a Firenze potrebbe essere in qualche modo così sanato questa sera. Una Fiorentina che, a differenza dell'altra sera, avrà tutti nuovi acquisti, quindi squadra profondamente rinnovata. L'Inter avrà, credo, più fame.
Grazie Carlo Genta, io non commento naturalmente queste ipotesi serali, naturalmente vi racconteremo, a parte in tutti i convocati, Carlo Genta approfondirà dal football americano al calcio nostrano. Adesso direi aggiornamenti per chi è in viaggio e poi andiamo nella seconda parte con qualche approfondimento.
Effetto giorno.
Ben ritrovati da Gigi Donnelli, oggi al microfono di Effetto Giorno, da Paolo Corleone in regia, da Alessandro Schinano in assistenza. Ripartiamo da una voce che potreste, magari avete sentito durante Uno Nessuno 100.000, è quella di Egea Hafner.
Di tutto, di case, di lavoro, di affetti. Hanno dovuto lasciare tutto, no? Perché erano, diciamo, questi titini, ormai si pensava che facessero fuori tutti, insomma, sono venuti a prendere anche appunto mio papà, che non aveva mai fatto niente, che era soltanto, non aveva neanche la tessera del fascista, niente, non si occupava. Ogni tanto lo chiamavano.
Questa era dunque Egea Hafner, vi ricordo che potete trovare e ritrovare la sua testimonianza naturalmente sul sito di Radio 24. Questa è una parte drammatica della storia di quegli anni, uno dei simboli della tragedia dell'esito istriano-dalmata. Le celebrazioni di questa giornata a Roma, abbiamo sentito nella prima parte il Presidente della Repubblica, adesso con Cristina Bonadei invece sentiamo da Trieste come viene vissuto. Intanto Cristina, buongiorno.
Buongiorno a te e agli ascoltatori. E non potevo non commuovermi perché le parole che abbiamo sentito fanno parte anche del mio lessico familiare, della mia vita, della storia mia personale, perché mio nonno era di Abbazia e anche lui, come tanti altri, hanno vissuto quella storia dolente e dolosa, mi viene da dire. Sì, scusami, questa era una nota di redazione familiare.
Non ti devi scusare, sì. Era assolutamente congruo, della ragione per cui chiamiamo Trieste per parlare di questo, perché naturalmente penso che sarai d'accordo, il Presidente della Repubblica in questo senso interpreta davvero nel modo più equilibrato e giusto la lettura di queste giornate che sono difficili e controverse. Allora andiamo subito a una sostanza, la cronaca, quella del fine settimana è stata intorno a delle scritte offensive ai piedi, all'ingresso del Sacrario, sì, di Basovizza, e che, sì, all'interno, proprio nelle stesse ore in cui si celebrava uno dei punti massimi di quello che però è il presente dei due paesi. Cristina.
Sì, esatto, in realtà la tempistica è stata perfetta, e però, come dire, la sintesi sembra un ossimoro, perché da un lato Trieste nostra, Trieste Genas, Trieste un pozzo, morte al fascismo, libertà ai popoli, sono le scritte che sono comparse con uno spray rosso, tra l'altro poi è stato problematico tirarle via perché non si riusciva, e si era in zona Cesarini, questo accadeva sabato mattina, con la giornata del ricordo che è appunto puntualmente oggi. E quindi poi ci sono stati tutta una serie di discorsi, come dire, da un lato si cercava di capire chi tirasse per la giacchetta la storia per poterla poi usare a proprio uso e consumo, perché qualcuno ha detto beh, ma insomma nessuno avrebbe scritto in quel modo così grossolano in sloveno, sembra tradotto con Google, quindi evidentemente insomma quello che si cercava di far credere in realtà non era quello che appariva dalla grammatica di queste scritte, che erano quelle che poi erano gli slogan partigiani jugoslavi durante l'occupazione di Trieste nel 1945. Dall'altra parte invece
a Trieste dunque se ne parla, ma con uno sguardo decisamente più consapevole, prego.
Ma guarda Gigi, ci deve essere necessariamente, qua non si tratta di cercare istericamente, parossisticamente, di darsi ragione da una parte o dall'altra, perché bisogna sempre sospendere il giudizio, si tratta di guardare con un'equità e con uno sguardo sul futuro, che poi è la sintesi, come dire, di tutti quelli che hanno le massime autorità, che hanno cercato di puntare l'attenzione su questa, come dire, realtà che non è fatta più di antitesi storiche, ma di sintesi, come Go 2025. Insomma, questa è stata proprio la celebrazione, proprio non casualmente, nella giornata della cultura slovena, cioè l'8 febbraio, c'è stata questa grande cosa tra Gorizia e Nova Gorizia, cioè la prima capitale europea della cultura transfrontaliera. Al posto del muro c'è la piazza transalpina, quindi questa è la realtà, e perché questa è la realtà, le scene di vita quotidiana delle persone sono queste, sono un fluire, sono un andare oltre, sono un attraversare quotidianamente i confini, come è successo nel 21 dicembre del 2007, quando il Piccolo, che è il giornale triestino per antonomasia, scriveva lettere cubitali confini a Dio, e la gente ballava davanti alla sbarra alta finalmente dei valichi di sicurezza. Sono le persone che creano le geografie umane e poi politiche. Poi c'è tutto il resto, poi c'è la disamina, c'è tutto quello che c'è. Perché, come dire, queste sono terre che hanno vissuto, come dire, con grandissima difficoltà tutto questo, però bisogna attraversarla la storia, e quell'attraversamento lì è l'unico sguardo che noi dobbiamo avere, come diceva
ritenere Cristina Bonadei da Trieste.
Il flusso di coscienza,
e credo che faccia solo bene ricordare che le terre di confine, questo vale per Gorizia, vale per Trieste, il Carso, sono per loro natura in questa posizione complessa, poiché la zolla di collisione avviene in quei luoghi. Io ringrazio molto Cristina Bonadei, che al contrario ci tenevo ad avere una collega, ma una collega triestina, che ci racconta un presente che è più, come dire, più letto e vissuto nel quotidiano, e che a volte viene descritto da un evento odioso, finché si vuole, come fosse tragico, che tragico non è affatto, perché in queste giornate appunto si celebra una prima capitale della cultura transfrontaliera, che magari non può anche non appassionarci come tema, ma credetemi, è un salto storico assolutamente essenziale. E a proposito di confini, i confini naturalmente lo vedete, ne raccontiamo quasi tutti i giorni, delle guerre. Le guerre avvengono per definizione su quei tratti di mondo, vale per appunto quello che è stato l'Italia e la Jugoslavia a suo tempo, vale oggi per l'Ucraina, vale per quel fronte orientale che ogni giorno genera morti. Noi ne abbiamo parlato a Kiev con Sua Beatitudine, questo è il titolo, Sviatoslav Sevchuk, arcivescovo cattolico ucraino, rappresenta 5 milioni di persone. L'ho incontrato nella sede di Kiev, gli ho chiesto di partire proprio dallo stato d'animo della sua gente dopo quasi 3 anni di guerra.
Stanca, questa è una parola che descrive un po' quello che sperimentiamo. Stanca, ma con nessun pensiero di arrendersi. Questa stanchezza veramente viene dopo di 3 anni. Tutti ci davano 3 giorni, ma ormai in questi 3 anni dei bombardamenti quotidiani, secondo delle nostre calcole, dei funerali celebrati, ogni giorno circa 200 persone vengono uccise in Ucraina. Perciò Ucraina è stanca e ferita. E devo confermare che forse non solo in Europa, nel mondo, non esiste un paese, una nazione che così fortemente ogni giorno prega per la pace, affinché finisca questa pazzia, questa blasfemia, come dice Papa Francesco. Però la domanda è: ma come deve finire? Chi oggi, con quali mezzi, può far fermare l'aggressore? Chi sembra non badare né questo bagno di sangue dei propri soldati, ma vuole con i mezzi militari arrivare alle finalità politiche? Questa è una grande domanda. E ovviamente che Ucraina spera. Quest'anno Papa Francesco, aprendo il Giubileo della Speranza, ci ha invitato di essere pellegrini della speranza. Ma noi sappiamo che possiamo sperare solo in Dio, perché il Signore è quello che è la nostra speranza. Lui è il fondamento anche della nostra capacità di resistere. Lui è quello in chi confidiamo tutto quello che vogliamo ottenere nel prossimo futuro.
La speranza è ovviamente parte della vostra missione, del vostro compito. Gli interrogativi restano molteplici. Ci sono dei momenti, l'abbiamo detto, sono 3 anni di guerra. Uno dei momenti di attesa era l'insediamento di Donald Trump. Ora, in che maniera, a suo avviso, i cambiamenti dello scenario internazionale possono orientare e alimentare dunque questa speranza? Sta accadendo qualcosa?
Allora, parlando da un semplice cittadino ucraino, un pastore delle anime, sì, abbiamo sentito tanto parlare che si può far finire la guerra in un solo momento, in un solo giorno. Che delle volte questo è diventato anche un programma politico, non solo negli Stati Uniti, ma anche negli altri paesi. Addirittura alcuni credono che si farà un miracolo. Vedremo. Io non sono dentro di questi processi politici, non capiscono forse quelli potenti del mondo che cosa succede realmente sul suolo ucraino, ma stranamente il loro desiderio un po' coincide con il nostro auspicio. Noi siamo grati a tutti, diplomatici, politici, che si adoperano per la pace, adoperano per usare tutti i mezzi possibili affinché l'aggressore non aggredisca più. Ma devo dire che la speranza cristiana non è un puro sentimento, non è fidarsi dei slogan di un politico. La nostra speranza si fonda veramente sulla fede nella risurrezione. Questa è un po' l'altra prospettiva della speranza. Ma abbiamo avuto già una volta un sentimento, diciamo, di sperare un po' deluso in Ucraina, quando il nostro attuale presidente ha vinto le elezioni. Lui aveva sperato che con un solo guardare negli occhi di Putin si può far finire questa guerra che già era in corso in Donbass dopo l'occupazione della Crimea. Lui addirittura ha parlato con Putin, ha parlato e anche, diciamo, ha guardato negli occhi di Putin, ma questo purtroppo non ha portato a nessun cambiamento, diciamo, sostanziale, anzi si è aggravata la situazione. Perciò politici parlano, noi preghiamo, ma il Dio è quello che è Dio della pace. E speriamo che tutti quelli che fondano le loro azioni non sulle parole vane o dell'orgoglio personale o del vanto della propria amministrazione, ma sul rispetto verso la vita umana, la dignità delle persone. Questo sarebbe poi una strada giusta per ricercare una ricetta della pace giusta nel mondo d'oggi.
Sviatoslav Sevchuk, arcivescovo cattolico di rito greco ucraino, questo una parte appunto di quanto ha condiviso su questo momento delicato. Abbiamo ricordato appunto in vista a fine settimana la conferenza di Monaco. Tra poco cambiamo tema, cambiamo costume, cambiamo ancora una volta i nostri temi di giornata con Giulia Crivelli, ma tutto questo ancora tra un po'.